E a questo punto abbiamo il piacere di parlare con l'onorevole Stefano Ceccanti, PD, costituzionalista, e tra l'altro abbiamo letto un suo post dove accenna a un problema molto particolare. Generalmente da parte di alcuni organi della sinistra si mette in risalto il fatto che non si sia tagliato veramente le radici con il fascismo da parte del centrodestra, in particolare da parte di Fratelli d'Italia, però abbiamo sentito anche dichiarazioni molto esplicite di, come dire, presa di distanza da parte di Giorgia Meloni. Ecco, però lei sostiene che ci sono altri problemi. Io leggo qui nel comunicato: cosa succede se si mettono insieme, come è giusto fare, le proposte costituzionali di Meloni sul primato del diritto interno rispetto a quello dell'Unione, insieme alle dichiarazioni di Berlusconi che parla di presidenzialismo senza chiarire pesi e contrappesi, e insieme una norma transitoria, si fa cenno a una norma transitoria che dovrebbe far decadere prima possibile Sergio Mattarella. Ecco, ci vuole spiegare cosa sta succedendo, qual è il pericolo che lei avverte in queste ore?
Ma guardi, il problema è questo: vengono annunciate delle proposte costituzionali che sono preoccupanti non tanto per le riforme costituzionali in sé che sarebbero di là da venire, ma per la mentalità orbaniana che denunciano, cioè l'idea che chi vince le elezioni non faccia prigionieri e possa fare quello che vuole. Questo è il senso. Allora, io mi aspettavo già che dopo le elezioni un eventuale successo della destra comportasse un attacco frontale al presidente Mattarella, dicendo che era figlio di un Parlamento precedente ormai superato e varie altre cose, per cui una tendenza a minacciarlo nel caso che volesse esercitare i propri poteri, per esempio il potere di nomina dei ministri che condivide con il presidente del Consiglio. Probabilmente i sondaggi questi giorni hanno galvanizzato eccessivamente il centrodestra e si sono messi a fare questa campagna contro il Presidente della Repubblica già da subito. Per esempio dire che approvare una riforma semipresidenziale comporterebbe la sua entrata immediata in vigore e quindi la rimozione dalla carica del Presidente Mattarella rivela questo, perché è capitato per esempio con la riduzione del numero dei parlamentari che si siano ridotti i parlamentari, ma che una norma transitoria abbia stabilito che sarebbe entrata in vigore non subito ma dalla legislatura successiva, e quindi è proprio una volontà di sfidare apertamente il presidente Mattarella che sta dietro a questa impostazione. Anche le proposte Meloni, e richiamo nelle schede programmatiche del centrodestra l'amor di patria in modo da sovranismo escludente, sono preoccupanti perché il principio del primato del diritto europeo su quello interno è un principio che regge fin dall'inizio la vita delle comunità europee, addirittura dal 64, perché è evidente questo: se io ho delle materie in cui dico che la sovranità la condividiamo a livello europeo, una volta poi che si decide insieme valgono le decisioni europee. Se ognuno potesse tirarsi fuori e dire vabbè, ma a me questa decisione europea non va bene, io a casa mia ne applico un'altra, non potrebbe esistere un mercato unico, non potrebbe esistere nessun meccanismo. Allora, io, a me non preoccupa tanto che la Meloni voglia cambiare la Costituzione e scriverci il primato del diritto italiano, ma che voglia magari impostare un'azione di governo già da prima dicendo vogliamo rivedere il PNRR, peraltro che sta cosa che sta scritta, a rinegoziarlo, vogliamo imporre questa cosa agli altri paesi, perché questo ci porterebbe in rotta di collisione da subito con gli altri paesi. Quindi sono annunci di azioni che sottintendono l'idea che chi vince l'elezione può far tutto, non ha nessun vincolo esterno, non ha nessun vincolo rispetto agli organi di garanzia, e questa è una visione piuttosto preoccupante.
Naturalmente gli annunci preelettorali non si capisce bene come prenderli, se veramente, come dire, annunciano qualcosa magari anche di più serio, di peggiore per certi aspetti, oppure derubricarli a, come dire, captatio benevolenze rispetto al pubblico a cui ci si rivolge. Lei li prende sul serio, insomma, questi annunci, mi pare?
Io sì, perché soprattutto quando sono, diciamo, questo rivela una mentalità, non c'era neanche bisogno di farlo, ma proprio per questo è rivelatore di una mentalità, di una mentalità appunto del non faremo prigionieri, come ebbe a dire un esponente di Forza Italia, Cesare Previti, nel 1994. Questo è il punto preoccupante all'insieme.
Qualcuno paventa che una vittoria veramente importante del centrodestra arrivi a rendere possibile il cambiamento della Costituzione senza addirittura passare da un referendum popolare confermativo. Altri dicono, vabbè, lì bisogna raggiungere addirittura il 66% dei seggi parlamentari, è veramente un'ipotesi fuori dalla realtà. Lei come la vede?
No, io non vedo questo problema specifico del 66%, perché questo non mi sembra un'ipotesi realistica. Nessuno dei sondaggi che noi abbiamo, neanche il peggiore, ci porta a questa soglia. A me preoccupa non le riforme costituzionali in sé, le possibilità di riforma, ma la mentalità, perché si può anche non fare riforme costituzionali, ma interpretare il proprio ruolo di governo in modo incostituzionale, cercando di intimidire le autorità di garanzia, cercando di andare in rotta di collisione con l'Unione Europea. Questo mi preoccupa, è il pericolo più immediato. E appunto queste loro, visti i sondaggi che li danno vincenti, questo primo attacco sconsiderato dal Presidente della Repubblica è il rivelatore di questo.
Secondo lei, dall'estero c'è veramente un po' di preoccupazione, come sembra adombrare anche le stesse dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha voluto rassicurare in varie lingue, insomma, no? Inglese, francese e spagnolo, che Fratelli d'Italia si è definitivamente lasciata alle spalle, no? L'eredità fascista.
Sì, ma guardi, la preoccupazione è di ritrovarsi un altro governo sovranista simile a quello di Polonia e Ungheria. Ma mentre la Polonia e l'Ungheria non sono dentro l'eurozona, e quindi i danni che possono fare sono minori, e non sono comunque un paese di importanza geopolitica come l'Italia. Viceversa, se l'Italia adottasse una linea sovranista di questo tipo, questo veramente, cioè, non solo ci impedirebbe di fare passi avanti nella necessaria integrazione di cui abbiamo bisogno, ma creerebbe problemi anche a livello di integrazione che sono stati già realizzati.
E quindi è una minaccia in generale per l'Unione Europea, insomma, una situazione come questa, anche se poi dovranno prendere atto, insomma, della decisione del popolo italiano alla fine, insomma. Ecco, lei a questo proposito dice, attenzione a non disperdere il voto. Ecco, questo tema della dispersione del voto è un po' sempre il problema di chi dice, ma io mi voglio far rappresentare più fedelmente da un certo partito, eccetera, e tu invece mi chiedi di anteporre altre esigenze, ecco, rispetto al fatto...
Certo, perché il voto è un'espressione di responsabilità. E non è semplicemente una scelta di farsi un selfie, nel senso che uno, se si fa un selfie, che cosa fa? Cerca di fotografare se stesso nel modo migliore possibile, ma votare non è farsi un selfie. Quindi può darsi che se io entrassi in logica del selfie voterei un partito piccolo, identitario, molto più simile a me. Ma probabilmente gli effetti di questo mio voto sarebbero negativi, andrebbero lontani dalla mia volontà, perché io finirei magari per votare un qualcuno che finisce sotto uno sbarramento e favorire i miei avversari più distanti. Quando si vota non solo si sceglie qualcuno più vicino, ma si vuole eliminare qualcuno che è più lontano. Questi migliori sistemi sono quelli a doppio turno, perché ti permettono di scegliere al primo il più vicino e di eliminare il più distante al secondo. In un sistema a turno unico va fatto in un unico giro, ecco.
Tra l'altro lei è un conoscitore profondo, no, di questo sistema elettorale, che è un po' complesso perché ha una doppia anima proporzionale maggioritaria. Ecco, lei dice è fondamentale in una situazione come questa non disperdere il voto su opzioni minoritarie e testimoniali, ma concentrare i consensi sulla coalizione imperniata, in questo caso dal suo punto di vista, sul Partito Democratico.
Un terzo dei seggi che sono messi in palio in collegi uninominali maggioritari a turno unico. In questi collegi, obiettivamente, in tutta Italia saranno competitive la coalizione delle destre che si presenta con questo programma orbaniano, quindi non una coalizione di centrodestra ispirata ai valori del Partito Popolare Europeo, e dall'altra la coalizione di centrosinistra imperniata sul Partito Democratico. Gli elettori devono sapere che votando altre forze in un voto che è necessariamente unico, che ha questo effetto sui collegi, rischia di determinare il successo della coalizione delle destre. Quindi per questo sarebbe opportuno, credo, non un voto identitario, ma un voto responsabile, perché ci troviamo di fronte a posizioni di destra estrema.
In questi giorni sono stati elaborati e sono stati anche pubblicati diversi dettagli sui programmi delle varie coalizioni. Ecco, dal suo punto di vista, qual è la cosa che forse si sentirebbe di segnalare nei vari programmi da una parte e dall'altra?
Cioè, io penso questo, che la vera sfida di fondo sta in un'Italia forte, in un'Unione Europea che si rafforza. Questo è il cuore della battaglia elettorale e su questo le due coalizioni maggiori sono su posizioni radicalmente alternative.
È qui che si gioca sostanzialmente il futuro del paese, dal suo punto di vista. Va bene, allora noi ringraziamo davvero l'onorevole Stefano Ceccanti, costituzionalista, che ci ha offerto una sua prospettiva, la prospettiva tra l'altro anche del suo partito, il PD, rispetto a alcune questioni veramente di fondo nella competizione elettorale del 2022. Grazie, onorevole, a risentirci alla
Prego,
prossima occasione.
arrivederci.
Grazie.